E allora buon pomeriggio, bentornati a trascorrere con noi momenti di radio e trasmettervi tutto il buon umore da trascinare verso il prossimo fine settimana. Anche noi abbiamo storie, come sempre, una tra l'altro ambientata sotto il sole radioso della Florida che vi racconteremo fra poco, una storia che sembra inventata ma che è incredibilmente vera. Io sono Sara Tognola, Vera, questo è Spoiler e lei è Madonna. Abbiamo aperto questa puntata di Spoiler ricordando non solo una Madonna del 1987 con Who's That Girl, ma anche, se ben ricordate, un film che era proprio risale a questa data. Cominciamo il nostro pomeriggio, il pomeriggio di venerdì, sono le 13:36, abbiamo detto storie vere, ci sono realtà talmente diciamo stranianti, talmente singolari da sembrarci quasi irreali. Fino a oggi abbiamo visto soltanto nei film e cose che magari mai avremmo immaginato di vedere o di esserci, però ci sono, e saluto Elisa Manca, delle scene, degli scenari più che altro, che sembrano dei villaggi, che sembrano dei set cinematografici, e parliamo proprio di un documentario che tu hai visto per noi.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, lo trovate su Play Swiss, prima di tutto, lo sapete che cos'è Play Swiss?
Una casa per storie svizzere.
Sì, ci trovate proprio le serie, i film, i documentari di tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Solitamente potete selezionare, se non c'è proprio la colonna sonora originale nella lingua che preferite, in nostro caso l'italiano, spesso ci sono i sottotitoli, insomma, tutte le produzioni SSR finiscono lì, ecco, quindi senza barriere, si può vedere anche che cosa fanno gli altri, fonte che ci piace sempre. Questa è una super coproduzione, ci sono dentro anche la SSR, SRF, la televisione austriaca. È un film del 2021, quindi una produzione anche relativamente giovane, se pensiamo che siamo appena agli inizi del 2023, e infatti è tutto in l'originale è in tedesco, però sotto sentite l'originale proprio inglese, perché come dicevi tu siamo in Florida. Se volete seguirlo in italiano ci sono i sottotitoli. Io vi assicuro che per me non è stato un problema seguire questa ora e mezza, perché quando sono partita pensavo: ma questa è fiction, e invece come dicevi tu, cioè, è realtà.
Ma questo è interessante, sì. Però tu vedi un documentario, e probabilmente sta anche nella bravura, che è una regista austriaca che si chiama Valerie Blankenbill,
sì.
Cioè portarci in un luogo e non capire se questo luogo è vero oppure è inventato, e nella realtà è inventato.
Io ti assicuro, la realtà di cui adesso parliamo esiste dagli anni 80 addirittura. Io, che non mi sento completamente al di fuori delle cose del mondo, un po' di notizie internazionali le leggo come te, io non ne avevo mai sentito parlare. Allora, siamo in Florida, appunto. La Florida perché cosa è famosa? Anche per qualche alligatore, anche per Disneyland, però per il sole, il fatto che spesso i pensionati negli Stati Uniti vanno a trascorrere lì gli anni, diciamo quelli senza lavoro della loro vita, proprio perché già si vive bene, si vive in calzoncini. Immaginati di essere
si
un
liberi.
Signore, sì, un signore del Minnesota, per esempio, che è stata tutta la sua vita nella neve, dice: ah, che bello, sogno la Florida. E questo è il sogno di molti. Che cosa si aggiunge? Questi villaggi, the villages, sono, è un villaggio solo, nel senso che è una città che piano piano sta diventando sempre più grande. Sono più di 150.000 persone che vivono in una
un piccolo stato, quasi
vivono in una comunità, chiamiamola così. Non si possono definire completamente città perché sono al di sotto di un altro comune. E che qual è la particolarità? Perché ne parliamo? È il più grande villaggio al mondo, comunità di pensionati al mondo. Cioè, se vivi lì devi avere come minimo più di 55 anni. Che vita fanno, come si sta, perché si sono messi assieme e come sono i loro vicini, se vuoi ve lo racconto tra poco.
È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. 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 È una notte come tutte le altre notti, è una notte che profuma di avventura. Ho due chiavi per la stessa porta, per aprire al coraggio e la paura. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono, è la notte dei desideri. 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 Oh. arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine. Tutto il cielo si riflette nel mio occhio. Le montagne che dividono i destini si frantumano e diventano di sabbia. Al passaggio di un momento di splendore che spalanca la porta della gabbia. Vedo gli occhi di una donna che io amo e non sento più il bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. E non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. 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 È la 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 notte dei desideri.
Beh, Lisa, manca anche con il documentario, ci stai raccontando questo documentario che è una novità della piattaforma Play Swiss, che è, si intitola The Bubble, la bolla.
Sì.
Anche qui di desideri ce ne sono tanti, anzi le persone pensionate in questi villages raggiungono, ottengono quello che magari hanno sempre desiderato da una vita.
È proprio così. Allora, chi non vorrebbe alla fine, insomma, la parte, finito il suo lavoro regolare, il momento in cui finalmente uno si può riposare e godere la vita e avere ancora la salute che l'accompagna e quei 2-3 risparmi da parte che fanno sì di poter avere uno stile di vita dignitoso, insomma, vivere come gli pare. Allora, che cosa ha pensato questo signore, questo signor Schwarz, già negli anni Ottanta? Ha preso questa zona che vi dicevo non è esattamente un comune, non bisogna far parte non ci si affilia a questa comunità, vengono definita quella zona un'area di sviluppo e c'è ancora un consiglio di amministrazione che controlla quello che succede.
Fa strano però l'area di sviluppo.
Sì, perché loro che cosa hanno fatto? Immaginati, no?
Era un parcheggio per roulotte, credo.
Tutto iniziato da un parcheggio per roulotte. Poi immagina la natura anche un po' selvaggia della Florida, no? Dicevano a caso magari qualche alligatore. Queste piante verdi e secolari, il parcheggio iniziale si allarga, ruspe tutto il verde che va via. Perché? Perché iniziano a costruire sempre di più le classiche villette americane.
Sì, quelle che vediamo nei film.
Sì, quelle con in fondo la via e la rotondina per poter fare inversione di marcia. Tante tante villette una di lato all'altra.
Piscine.
Qualche piscina con dietro il proprio giardinetto. Insomma,
campi da golf.
Le cose ideali. Appunto, ci si può andare a vivere solo se avete dai 55 anni in su. Benefit di vivere qui. Sempre perfettamente un'erba tagliata con un dispendio tra l'altro idrico gigantesco. Di che cosa benefici se sei tra questi 150.000 e più persone sopra i 55 anni che vivi lì? 54 campi da golf, 70 piscine,
Disneyland praticamente,
96 centri ricreativi di tutti i generi. Ti piace la tombola? C'è la tombola. Ti piace il gioco di carte? C'è il gioco di carte. 3.000 attività sportive, club, parco giochi, fanno ginnastica a tutti i livelli.
Ho letto che fanno anche nuoto, puoi fare o danza del ventre,
sì,
o nuoto sincronizzato.
Sì, e la cosa adorabile è che vedi queste signore che naturalmente capirete che 55, 75, 95 anni sono già età molto diverse, ma tutte entusiaste, e il bello che appunto calano, no, un po' quei freni inibitori. Cosa dicono alcuni dei partecipanti di questa The Bubble che sono stati intervistati finché hanno potuto dal team che ha realizzato il documentario? Qualcuno dice: questo posto regala 10 anni di vita in più, non nel senso di pesantezza, nel senso che allunga la vita,
non chili,
perché ci si sta bene. Un'altra signora: io non ho mai fatto così tanto sport come da quando sono qua, ho visto addirittura le ragazze pom pom, però in questo caso le signore pom pom. Adorabile. Hanno il loro ufficio postale, ognuno ha la propria cassetta della posta per andare a ritirare la posta. Una signora diceva: non sapevo se mi sarebbe piaciuto vivere con degli anziani vicino, io ero abituata a stare con gente giovane. Ma poi ti abitui. Perché stanno bene? Perché dicono, quando sei nella società fuori da questo villaggio, per gli altri, per i più giovani, l'anziano non esiste, ti passano attraverso, non ti guardano, non sei veramente calcolato.
Quindi sei ancora importante e soprattutto hai un ruolo nella società, in questo caso un ruolo di star bene.
Sì, è come un villaggio vacanza eterno, se ci pensi un pochino.
È un paradiso.
E tu penserai, che cosa costa tutto
no,
ciò?
Soprattutto cosa costa e quanto sia vero, quanto sia costruito, perché in fondo si vende, almeno mi sembra di intuire da quel poco che ho guardato, sapendo che tu ce l'avresti raccontato, si vende uno stile di vita, ma uno stile di vita piuttosto piatto anche.
Allora, dipende da che cosa ti piace fare, perché loro dicono con tutta questa offerta troverai qualcosa che ti piace, poi tu sei libero di entrare e uscire da questo villaggio.
Ah, ecco, non è, perché quando tu hai detto, hai pronunciato la parola comunità, ma l'hai pronunciata in modo un po' particolare, sembrava quasi una setta.
Ci arriviamo.
Ah, ok.
Allora, le persone che si trasferiscono lì perché lo fanno? Magari perché non hanno grossi impegni familiari, diciamo, o magari sono dei nonni, supponiamo che vorrebbero stare con i nipotini, qualcuno dice sono a 2 ore di distanza, è il tempo giusto, così i miei figli non mi chiamano all'ultimo momento per dirmi stasera venite a fare i babysitter dei vostri nipoti. Allora, loro in pratica li vedi delle persone anziane, felici, piene di possibilità, tra l'altro non particolarmente dispendiose, di vivere il loro tempo. Per esempio, tutta questa manutenzione del verde di cui vi raccontavo costa $150 al mese. Non è una cifra particolarmente gigantesca per una comunità da cartolina. E cosa costano le case lì? Come dalle altre parti, diciamo dai $150,000 in su, $400,000. Però immaginatevi che dopo diventa veramente un effetto Disneyland. A ogni palo della luce si sente la radio del villaggio.
E che la radio è uguale per tutti?
La radio è uguale per tutti, la stessa musica, gli stessi annunci, è affiliata, così come i programmi televisivi, al gruppo della Fox, quindi c'è una connotazione diciamo
conservatrice.
Politica. Esatto, forte. A un certo punto la stampa però locale, perché come abbiamo detto esiste anche qualcosa di fuori di questo villaggio di 150,000 persone, ha detto ci occupiamo di voi così raccontiamo le vostre storie. E a loro non è piaciuto come la stampa locale ha trattato le loro storie, hanno pensato di farsi il loro giornale. Quindi a questo punto hai capito perché bolla? Ovvero ascolto solo la mia musica, sento solo le notizie delle persone che vivono nella mia comunità, naturalmente non voglio critiche dall'esterno, e all'esterno che cosa c'è? Un attimo di suspense.
Thank you, India.
Con questo Thank You, un brano del 1998, e noi, Elisa Manca, riprendiamo questo discorso che è ispirato a un documentario che possiamo trovare sulla piattaforma Play Suisse, intitola The Bubble, la bolla. È un documentario, non è una fiction, però sembra una fiction, insomma.
Ma sì, perché tu sei ammaliato dalla vita di questi, diciamo, signori dai 55 su, abbiamo detto, che vivono una vita da favola, da cartolina, potendosi godere la sera al ristorante, perché dovete immaginare che sono persone che vogliono veramente godersi la vita.
Ecco, ma c'è un ordinamento politico, non so, un municipio, un consiglio comunale, un consiglio degli anziani?
Abbiamo detto che consiglio d'amministrazione che gestisce cose burocratiche, ma basta, per il resto sono lì a godersi la bella vita. È la più grande area urbana in questo momento negli Stati Uniti, e con un tenore di crescita pazzesco. Per darvi un'idea in chilometri, questi villages in Florida sono grandi al momento quasi il doppio di Manhattan, che non è piccolina,
ma è uno stato, appunto, ormai è uno stato questo villages,
e prevedono di raddoppiare. I vicini che ne pensano, perché guardavo tutto il documentario pensando, ma che favola, però allo stesso tempo c'è qualcosa che non ti torna. Poi ho capito, sono tutte quante persone, abbiamo detto l'età è quella, no, quella del pensionamento, tutte persone bianche, per esempio
conservatrici, perché
si capisce dopo che sono volentieri
ricche,
conservatori, non necessariamente
benestanti, ma
magari persone un po' più comuni, ma diciamo che non stanno lì a contare il dollaro. Il problema sono i vicini a questo punto, perché se questa comunità continua ad espandersi e fuori c'è questa meraviglia di Florida selvaggia, e loro continuano a comperare il consiglio di amministrazione, naturalmente
ad allargarsi,
a comperare queste terre dove una volta c'erano le coltivazioni di angurie, succede quello che succede dappertutto tutto nel mondo, che la gente del posto se ne deve andare. Addirittura è rimasto un piccolo cimitero, si chiama una bolla, un piccolo cimitero, una bolla all'interno della bolla, se vuoi, dove la gente del posto deve praticamente farsi largo per poter andare a ricordare i propri cari. Allora, due cose mi sono portata via. Primo, l'idea che in parte è geniale, perché non fare una qualcosa del genere anche da noi? Tu immagina il resto della Svizzera che viene a fare la propria pensione in Canton Ticino, a godere della bella vita e del...
Beh, ci sono da noi, ci sono già.
Sì, in maniera ancora più
però non
strutturata.
C'è probabilmente la danza del ventre, non c'è il nuoto sincronizzato, non ci sono queste cose.
Stiamo dando un'idea, no,
certo,
per il futuro. E però la preoccupazione in un certo senso, ma se il richiamo era alla Florida, al caldo, al selvaggio di quella terra lì, perché poi andare ad abitare in un posto che è uguale da dove sei andato via?
Questo è un mistero, però...
Ma è solo una delle riflessioni che si possono trarre, eh?
Ma sono
bubble,
tante.
Swiss,
allora,
Swiss.
Bubble, appunto, trovo che è geniale il titolo, perché te la dice già tutta.
Lo ridico solo a scanso di... Si scrive sì. Bubble. Non
bubble,
si sa mai.
Ball, voilà. Grazie, allora, da vedere assolutamente su Play Swiss, perché fa parte delle novità di questa settimana. Adesso c'è Lady Gaga.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
E ancora buon pomeriggio dalla redazione di Spoiler, che fra poco ha scelto di raccontarvi un paio di notizie legate al tema ormai ricorrente alla crisi, alle difficoltà del mondo dello streaming, ma non solo, anche l'industria dell'intrattenimento hollywoodiana non se la sta passando tanto bene. Riapriamo questo nostro pomeriggio con un graditissimo Joe Cocker, 1996, brano... Ve lo ricordate, perché siamo a 9 settimane e mezzo. You can leave your hat on.
I took off your shoes.
Oggi abbiamo aperto questo pomeriggio creando una bella atmosfera, non c'è che dire. Adesso però vorrei vedere se Michele Serra è con noi, perché il venerdì di solito siamo abituati a sentire la sua voce.
Abbiamo Sono con voi, Sara. Benissimo. Buongiorno a tutti e a tutti, e spero di non rovinare l'atmosfera, visto che insomma con Joe Cocker uno magari si immaginava Kim Basinger.
Uno può scegliere. Allora uno può scegliere, anche se si parla di Hollywood, anche se si parla. Siamo sempre in ambito cinematografico, quindi va bene. Anche se partiamo, Michele, da due notizie. Ricordo che in un certo senso riprendiamo anche il discorso fatto la settimana scorsa, fatto in altre occasioni anche con Sandy Altermat. Avete parlato proprio di quello che sta succedendo sulle piattaforme streaming, però
sì,
ecco, è un discorso planetario, però partiamo da un dettaglio anche qui.
Sì, che poi sono dettagli anche importanti, nel senso che noi stiamo raccontando anche che tutto quello che c'è nel dorato mondo hollywoodiano, anche se luccica, magari non è proprio oro vero.
Non è,
ecco.
Appunto, esatto, mi hai preceduto.
E neppure nel caso dei famosi colossi dello streaming, che sembrano, insomma, sono coloro che hanno rivoluzionato Hollywood in questi ultimi 5, 6, 10 anni, proprio a voler essere molto larghi, e che sono i nuovi padroni di Hollywood da un certo punto di vista.
Esatto, che sono appunto, come si diceva, le piattaforme che possono essere Netflix, piattaforme audio streaming che possono essere Netflix, Amazon, eccetera, che ci impongono, come dici tu, una riflessione sulla, diciamo, sulla rapida evoluzione o involuzione dell'industria dell'audiovisivo.
Cerchiamo di essere il più neutri possibile.
Esatto.
Parliamo di cambiamenti.
Ah, va bene,
però,
va bene.
Però è vero, esatto.
Trasformazioni.
Cerchiamo di essere il più equidistanti possibile. E tuttavia continuano ad arrivare delle notizie che mostrano, insomma, le crepe che poi inevitabilmente ci sono quando si impone un nuovo modello. Sono arrivate diverse notizie sia dall'Italia, dalla vicina Italia, che da oltreoceano. Io, ad esempio, probabilmente l'avete sentito, qualche giorno fa è uscita fuori questa notizia che un'associazione importante di attori italiani, soprattutto, ma diversi artisti che lavorano nel cinema, vogliono fare causa a Netflix. Questa associazione si chiama Artisti 7607 e praticamente è un organismo che serve a gestire proprio i diritti connessi proprio al diritto d'autore dei film che noi vediamo, tra le altre cose, anzi potrei dire principalmente in questo momento storico, sulle piattaforme. Perché c'è stato interesse nei confronti di questa azione legale? Beh, intanto per i nomi, perché questo appunto Artisti 7607, questo organismo, raggruppa molti tra i nomi che sono più importanti dello spettacolo italiano, perché si parlava di Claudio Santamaria, Valerio Mastandrea, Elio Germano, insomma attori molto noti che fanno proprio parte del, come si dice, del board di questo Artisti 7607. Ecco, qual è il punto? Il punto è che non è possibile, secondo questo organismo, questo gruppo di attori, definire la cosiddetta remunerazione equa e proporzionata per il loro lavoro, quindi il diritto d'autore, quando si tratta di piattaforme come Netflix. Perché? Perché ovviamente gli attori fanno un film, vengono pagati, ma poi, come anche tutti gli altri che lavorano sul cinema, hanno poi dei diritti d'autore ogni volta che il film viene riprodotto. Chiaramente sono cifre molto più piccole. E però, proprio in un'arte, diciamo, collettiva come quella del cinema, questi diritti sono molto importanti, perché appunto molti lavorano nel cinema, magari fanno solo uno, due, tre film all'anno, ma poi continuano a guadagnare, quindi a guadagnarsi da vivere banalmente, perché non sono solo le grandi star che lavorano nei film, con il monte di cose che hanno fatto nella loro carriera. Ovviamente ci sono tutta una serie di regole anche abbastanza complesse, per cui se tu sei l'attore protagonista vieni pagato di più rispetto a che se sei l'attore coprotagonista, insomma, eccetera eccetera. Però il problema è arrivare a capire le piattaforme di streaming come possono funzionare, perché è ovvio che il passaggio televisivo, ad esempio, ha un un diritto d'autore fisso. Mentre invece la piattaforma di streaming deve andare per forza in proporzione rispetto alle visualizzazioni e anche ai ricavi che sono conseguiti nelle diverse annualità.
Ecco,
e quindi diventa più complesso.
Esatto, e questi attori italiani, questa associazione, gli artisti 7607, appunto, hanno fatto causa a Netflix perché non diffonderebbe dati precisi di ascolto, no? Pare per non remunerare correttamente gli artisti ingaggiati.
Sì, questa è una cosa che, come si dice, che Netflix fa da molto tempo. È molto difficile capire effettivamente quali sono i dati di ascolto.
Non solo, però, scusa se ti interrompo, Michele, però è un po' la tendenza delle piattaforme, quella di non comunicare i ricavi, no? Né quante volte viene vista l'opera che è on demand, come si dice, né tantomeno il totale degli abbonamenti che ci sono in circolazione.
E bisogna calcolare che, ad esempio, nell'Unione Europea ci sono delle direttive che impongono, ad esempio, alle cosiddette emittenti di rendere pubblici i loro dati sullo sfruttamento delle opere. In compenso, però, queste regole non hanno delle sanzioni definite per chi non le rispetta, e quindi sono un pochino delle armi spuntate, per intenderci.
Esatto, come si dice.
E questo è un punto. L'altra cosa bellissima che c'è stata, lo dico proprio super brevemente, sempre in Italia, sempre il mese scorso, è lo sciopero dei doppiatori, che i doppiatori non solo vogliono essere pagati di più, quindi un rinnovo del loro contratto collettivo nazionale. Ricordiamo, insomma, i doppiatori italiani, se ne parla sempre come di una scuola di doppiatori molto importante, ecco, molto, molto di qualità. L'altra cosa però molto interessante all'interno di questo sciopero era il discorso sulla intelligenza artificiale. Cioè, loro vogliono impedire che una volta terminata la lavorazione con la cessione dei diritti d'autore sulla loro voce, la loro voce possa essere replicata o manipolata proprio dalle intelligenze artificiali. E qui si apre un altro
sì,
enorme
anche
fronte
perché,
che
esatto,
non possiamo aprire
anche
adesso.
Perché bisogna dire, l'arrivo delle piattaforme, probabilmente ne hai già parlato anche la settimana scorsa con Sandy Alterman, ma l'arrivo delle piattaforme di, appunto, come dicevamo, di video streaming, esigono una produttività a volte anche esagerata a scapito proprio della qualità, no? Quindi
certo,
questa realtà, diciamo, contrattuale non riguarda solo gli attori, ma, come dicevi tu, anche i doppiatori.
Perché esatto, ci sono alcune realtà nazionali, ad esempio quelle di lingua italiana, dove il doppiaggio è ancora molto importante.
Esatto.
Nel nord Europa, ad esempio, il doppiaggio ha una tradizione meno importante, il pubblico tende a passarci un po' sopra, anche se le cose non sono doppiate. Nell'Europa
certo,
meridionale, insomma, se non hai il doppiaggio cambia molto.
Esatto. Io ti propongo un brano musicale, questo brano di Sting, When We Dance, e poi riprendiamo il discorso, però ci spostiamo, andiamo oltre oceano, perché, come abbiamo detto in apertura, nemmeno Hollywood è messa molto bene da questo
punto.
Non
ride, certo,
assolutamente.
I'm
Lasciamo queste atmosfere da pomeriggio delle 14:21 per tornare con Michele Serra a atmosfere totalmente diverse. Abbiamo detto guai in vista anche a Hollywood, nemmeno nel mondo dell'intrattenimento hollywoodiano le cose vanno bene, si parla del sindacato degli sceneggiatori sul piede di guerra. Ecco qual è l'oggetto del contendere degli sceneggiatori.
Dunque, beh, a parte che non voglio fare io la figura dell'uccellaccio del malaugurio, mettiamo in evidenza alcune notizie che effettivamente sono arrivate proprio nel corso delle ultime settimane, che ci fanno vedere come effettivamente il cinema, di cui noi vediamo la parte più scintillante, poi dietro abbia un'industria.
Diciamo che sono segnali, come hai detto tu anche nel collegamento precedente, di in modo molto diplomatico, di una trasformazione anche del mondo dell'audiovisivo o dell'industria audiovisiva.
Certo, noi diciamo trasformazione. All'interno di questa trasformazione, giustamente tu citavi questo problema dello sciopero degli sceneggiatori, quindi di coloro che effettivamente scrivono quello che noi vediamo al cinema o in televisione anche.
Esatto.
Perché gli sceneggiatori...
O anche su un videogioco,
Assolutamente, soprattutto in questo momento storico in cui i videogame sono diventati molto cinematografici, tra virgolette, ma questo è un altro capitolo. Gli sceneggiatori televisivi e cinematografici in America vogliono un aumento, nel senso che dicono proprio che le società di Hollywood, con questo passaggio allo streaming, hanno in qualche modo svalutato il loro lavoro e hanno peggiorato le loro condizioni di lavoro. Ovviamente le grandi aziende di produzione questa accusa la respingono e dicono che in questo momento storico in cui le cose economicamente stanno appunto cambiando, che tradotto dal nostro gergo significa stanno andando un po' peggio di prima,
ecco,
non sono in grado di venire incontro alle richieste degli sceneggiatori, che tra l'altro sono tanti. Generalmente Hollywood, gli americani in generale, non sono il popolo più sindacalizzato del mondo, però il sindacato degli sceneggiatori rappresenta più di 11.000 professionisti di questa categoria, e quindi insomma non parliamo solo di quelli che fanno grandissime produzioni, ma anche di sceneggiatori che fanno cose che vanno ad esempio in televisione tutti i giorni, che fanno soap opera magari non di eccelso livello dal punto di vista della qualità cinematografica ma che portano avanti la macchina.
Beh,
in
ma...
qualche modo.
Esatto, ma noi sottovalutiamo, forse non ci rendiamo conto di un aspetto, no? Se guardiamo a quella che è la filiera produttiva dell'audiovisivo, è facile capire come tutto il processo industriale nasca dall'idea, appunto, la sceneggiatura, che poi si trasforma in un film, una serie, come dicevamo, un videogioco. Quindi se in una storia non c'è scritto la parola fine, non ci può esatto. essere un regista, non ci può essere uno scenografo, non ci può essere un costumista, un catering anche, niente.
Tutto parte dalla sceneggiatura. Infatti, quando ci fu l'ultimo sciopero degli sceneggiatori tra il 2007 e il 2008, che durò,
fu un disastro,
se non ricordo male,
paralisi,
quasi 4 mesi, fu una paralisi per grossa parte proprio dell'industria che mantiene viva la città di Los Angeles, che
sì.
si mantiene soprattutto su questo, e fu un problema sociale grosso in America. Detto questo, dal punto di vista, diciamo, del pubblico, in questo momento noi sappiamo che il famoso contratto collettivo degli sceneggiatori scadrà il 1 maggio e bisognerà iniziare in quel momento i colloqui per un nuovo contratto triennale. Ovviamente dei pre-colloqui sono già iniziati per evitare che poi dopo le cose si prolunghino troppo e di rimanere fermi troppo a lungo. Cosa potrebbe succedere dal punto di vista, diciamo, del pubblico? Beh, la prima cosa ovviamente che viene colpita, perché... come sapete, tutto quello che vediamo al cinema è già stato girato l'anno scorso. Il rischio in quel caso riguarderebbe il 2024. Infatti già girano voci, questo l'ho letto su Variety settimana scorsa, che molti dei produttori hanno iniziato ad accumulare sceneggiature e chiedono agli autori di completare il più possibile prima della scadenza proprio del primo maggio.
Che bell'ambiente!
Beh, insomma, sono tutti viviamo nel mondo da abbastanza tempo e spesso certo. anche lavoriamo da abbastanza tempo da avere visto come funzionano le cose in generale.
Però insomma
no?
vedremo, però da quello che ci racconti si rischia davvero la paralisi o quella paralisi simile a quella che si verificò nel 2007. Tu ci hai dato veramente un bel quadro di cosa possa significare una Hollywood cinematografica bloccata.
Bisogna vedere a questo punto se le aziende saranno disposte a pagare di più, se potranno pagare di più, e nel caso, come dicevamo poco prima, i primi a cadere ovviamente saranno i programmi televisivi, a eccezione diciamo dei reality show,
i primi,
dei telegiornali.
Poi la qualità dei programmi, secondo.
Ah, su questo potremmo aprire un altro discorso, ma forse lo faremo la settimana prossima.
Michele Serra, sì, alla settimana prossima io ti propongo, facciamo una promessa, una piccola promessa al nostro pubblico di rimanere a Hollywood, però di fare passi indietro, di un po' rivivere quello che fu il mondo, purtroppo ora non c'è più, e lo dico anche con una punta di nostalgia, dello Star System. Facciamo così,
certo.
entriamo sì. in un film. Grazie intanto.
È un tema molto bello perché sta molto cambiando anche lo Star System.
Esatto.
Trasformazione, il nostro mantra.
Il nostro mantra diplomatico, sì. Grazie mille Michele Serra, buon weekend,
a presto.
E 1977. Con Bob Marley, The Wailers. Buon ascolto. L'attualità musicale invece oggi ci propone due novità. Il nuovo singolo di Annalisa, uscito appunto proprio oggi, si intitola Mon Amour, E il titolo appunto di questa canzone racconta quel momento che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro, non abbandonare, non abbandonando naturalmente mai quella che è un po' di leggerezza, autoironia, ed è un tema un po' comune in questo periodo musicalmente parlando, ma anche non solo. Penso al singolo di Laura Pausini uscito qualche settimana fa intitolato Un buon inizio, perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta, racconta Annalisa, e allora nell'attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell'incoscienza e perché no di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante.
15 piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi. Ah, sopra soldi già spesi. Colazioni francesi. Ah, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto.
Anch'io vorrei riuscire a raccontare così il cambiamento con questi ritmi. Comunque, questo era l'ultimo singolo di Annalisa, Mon Amour, che segue il successo mondiale di Bellissima, e questo brano è stato scritto da lei Annalisa, con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. E attenzione, abbiamo un singolo numero 2, novità, da mezzanotte di questo giorno comincia a circolare anche appunto questa canzone, perché i Pinguini Tattici Nucleari tornano con Coca Zero. Anche questo è un pezzo che parla di cambiamento, momento, racconta le nuove generazioni, la Coca Zero del ritornello che sentiremo insieme altro non è che la metafora del cambiamento del gusto e della percezione dei gusti.
Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono pan, mica pan per focaccia, e per quanto a lei non piaccia, qui si pone un out-out. Il lume della ragione si incendia, se il boomer non dà ragione al millennial, e muore chi non si adegua, alzi la testa tipo la giraffa di Lamar, e si lamenti che viviamo in una società. Toglieranno Gesù dalla parete, mentre lei rimpiange di quando c'era lui. L'inno di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender fluid. Signora mia, tutto cambia e lei sta dietro, chissà per quanto reggerà la legge di Pareto. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo, non si ordina più Coca-Cola, solo Coca Zero. Signora mia, se non le basta la pensione, con un poco di passione può sbancare su OnlyFans. Il ghiaccio scioglie ma il bicchiere è mezzo pieno, oggi non festeggeremo con la pizza in supercar. E ieri ha visto una frase intelligente sul Facebook, si diceva che le giacche e le cravatte fanno più danno dei tattoo. Oh, non lo so, sarà che un po' di tempo che fanno più casino i papillon. Toglieranno Gesù dalla parete, mentre lei rimpiange di quando c'era lui. L'inno di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender fluid. Signora mia, ogni mito c'ha il suo mito, ma non si arresta l'ordine che si è costituito. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo, non si ordina più Coca-Cola, solo Coca Zero. Di giocare a Need for Speed, vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a far lo speed. L'Italia è tutta qui, un paese di vecchi difetti che fan pace con sensi di colpa giovani. C'è chi ha la fama domani preferirebbe del cash oggi, chi per un ideale fa la fine di cash oggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
E dopo un paio di album dedicati soprattutto al tema dell'amore, i Pinguini Tattici Nucleari sono tornati con tematiche sociali anche in questo nuovo singolo che vi abbiamo appena proposto, intitolato Coca Zero. E questo è Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
Ti metto giù, se no chiamo la Loriana. No, che disastro. Oggi ho fatto un po' di casino, eh. Baby, please.
Allora, chi ci ha seguito più o meno regolarmente questa settimana, da lunedì, si sarà probabilmente segnato gli indizi di 4x1, perché adesso alle 14.43 siamo a 4x1. Vi ricordo gli indizi, che sono Vienna. Lunedì eravamo a Vienna. E intanto io mi collego con il facitore di indizi, Stefano Ferrando, 4x1, buongiorno.
Ciao Sara, ciao.
Poi diciamo dove sei, Prima
diciamo perché non sono lì, sì.
Esatto, certo, e perché non ti abbiamo sentito in voce qui in presenza. Senti, allora abbiamo detto, da lunedì hai proposto un nuovo quesito, si può chiamarlo così, per ora non ha indovinato nessuno. Siamo partiti da Vienna, poi c'era martedì Radio Radicale, poi abbiamo parlato di fumetto e oggi di biciclette. E su quest'ultimo indizio, Stefano Ferrando, noi andiamo proprio nel paese che è a misura di bicicletta. Vero?
Sì, allora diciamo che non poteva non esserci un indizio con me prima o poi sulla bicicletta.
Beh, certo.
La bicicletta mi ha portato lontano da te, perché sono a Bruges o a Brugge, come dicono.
Che bello! La Venezia del Belgio.
Esatto, Venezia del Nord. Domenica si corre il Giro delle Fiandre, o meglio la Ronde van Vlaanderen. E tu mi dirai, domenica quindi cosa fai già a Bruges? Dovete sapere che tornerà un ticinese a pedalare all'Università del Ciclismo dopo diversi anni, quindi occhio a Filippo Colombo. Facciamo uno spoiler, siamo nella tradizione giusta.
Sì, no, volentieri.
Domenica 9 aprile, che è la domenica di Pasqua, guardate la domenica sportiva e resti la 2, perché Filippo racconterà della magia di questa e la poesia di questa corsa e di questa terra. Vedi che alla fine tutto si collega.
Tu sentiamo.
La bicicletta che ci ha portato in un mondo magico, e noi abbiamo parlato di mondo magico, di poesia, grazie al fumetto di Corto Maltese.
Esatto.
Noi siamo, come hai detto bene, abbiamo parlato di Radio Radicale, noi siamo anche noi in radio. L'unica differenza rispetto al libro di cui vi voglio parlare è che sono a Bruges ma non a Vienna. E tutti questi elementi vi portano alla soluzione. Nessuno ha indovinato, ma
Axel Belloni, Sara, Axel Belloni, sì? Ieri l'ha proprio detto in diretta. Io ero fuori che vi ascoltavo, di solito riesco a indovinare, questa volta no. Questa volta dire, Stefano Ferrando, l'hai fatta un po' difficile. Però
ma non possiamo essere sempre
no.
Buoni. Esatto. Ecco, e la soluzione è un fumetto, appunto, un libro, Raus, fumetto sporco di Bruno Luverà.
Eccolo.
Ma chi è Bruno Luverà? Adesso, allora, un piccolo bignami di chi è questo giovane, artisticamente parlando, autore di fumetto. È un romano che nasce nel 1960, quindi vive quegli anni che abbiamo raccontato dell'avvento delle radio private, delle radio libere. E inizia il suo percorso proprio a Radio Radicale, di cui diventa anche vice direttore. È a Berlino, pensate un po', in un momento storico importantissimo nel secolo scorso, quando cade il muro. Poi si trasferisce a Bolzano e qui nasce l'amore, il suo amore per il mondo germanico. Torna a Roma, dove diventa un ingranaggio importante del TG1 e soprattutto diventa l'autore, e questa è la cosa che più ci piace, che si inventa Billy, che è l'inserto culturale dedicato alla lettura del
fumetto. Ma lui si firma Schizzo, vero?
No, ecco, aspetta, vedi che tu giochi sempre d'anticipo.
Oh,
dovresti
che disastro.
Avresti dovuto. No, saresti stata un centrale di difesa fenomenale, perché Schizzo nasce solo l'anno scorso, perché è il suo nome d'arte per questo suo primo fumetto, appunto Raus, fumetto sporco. Adesso, io non so quanto sia un ricordo comune a tutti voi, ma una volta un papà, quando voleva raccontare le vacanze, cosa faceva? Una cosa che terrorizzava tutti: buio in sala, srotolava un telone bianco e poi accendeva il proiettore e ti sparava 300-400 diapositive che ti facevano addormentare.
Sì.
Schizzo, invece, che è un papà, ha fatto una cosa diversa, ha preso la matita e ha disegnato questo fumetto che racconta una vacanza molto particolare in un periodo molto particolare, quello del lockdown. Una vacanza che porta Bruno, moglie e figlie da Roma, passando per il Brennero, a Vienna, dove prende la ciclabile del Danubio. È una vacanza che, dico subito, perché me l'ha confermato lui, è piaciuto molto alle figlie adolescenti. Quindi tutti i genitori che vogliono fare qualcosa del genere con i figli adolescenti dicono no, tranquilli, è una cosa che piace tantissimo. Ed è una vacanza che è un eccellente pretesto nel libro per parlare di temi importanti, qualcuno direbbe anche pesanti, ma importantissimi, come i nazionalismi, la paura per chi è diverso, che di nuovo sta oscurando un po' le nostre giornate, parla di tante cose, di quel muro che è caduto nel 1989.
Sì, io ti sento, ma non so se
Berlino.
Tu nel frattempo, Stefano, ti sei spostato dove, o se sei in bicicletta, ma ogni tanto
no,
sento il suono. Va bene.
Sono isolatissimo, no? Non mi sono mosso di un millimetro.
Allora, non so cosa succede, sarà Raus fumetto sporco. Ma comunque questa era la soluzione di Bruno Luverà e davvero anch'io non conoscevo la soluzione ed ho imparato qualcosa, soprattutto a conoscere questo giornalista che è poi un giornalista che per la prima volta si fa fumettista e disegnatore.
E che disegni, veramente,
esatto.
Un fumetto classico, bianco e nero, molto essenziale, incontrerete dei personaggi molto particolari, fantasiosi, c'è il generale Canederlo, mi ha fatto impazzire, ma questa cosa sul confine, sul brand, il generale Canederlo. Chiudo dicendovi la cosa più importante, secondo me, è anche una riflessione importante sul tempo, perché lo sapete, la bicicletta è mezzo lento, richiede tempo per vedere le cose, vedi le cose in maniera diversa, anche disegnare richiede tempo, ecco. Se voi acquistate Raus, il metto sporco, non comprate semplicemente un libro, non comprate una storia, comprate soprattutto del tempo per voi stessi, per leggere, per riflettere, per conoscere, che era una cosa che una volta era normale, era la norma, adesso sembra quasi un atto rivoluzionario, ma tornate a farlo.
Grazie Stefano Ferrando, io ti invito a leggere o rileggere, poi mandare a memoria L'ode alla bicicletta di Pablo Neruda. Ciao, stai bene?
Bellissimo, ciao a
sì,
tutti,
ciao,
buon
ciao.
Weekend.
Ciao ciao. E abbiamo Lia Sedio, questa cantautrice svizzera con Viaggio oltre il deserto, questo è un brano attuale 2023.
Fino alle sponde del mare, chiudo gli occhi a questo.
Bello questo viaggio oltre il deserto di Lia Seddio. E noi mi sa che... sono già le 14.54, dobbiamo quasi chiudere, però io vi voglio salutare con un ultimo spunto, visto che anche venerdì, questa volta è una proposta televisiva, oggi non ve ne abbiamo fatta, sulla 1, sabato, domani 1 aprile, alle 20.40, un sabato divertente, con Sabato Con, questo è il nome e la denominazione dell'appuntamento sulla 1, ci sarà Adam Sandler. Allora, abbiamo due programmazioni, prima o poi me lo sposo, questo alle 20.40, e poi appunto Happy Gilmore, un tipo imprevedibile, com'è d'altronde anche nella vita Adam Sandler, che è un pagliaccio nato. A me personalmente piace tantissimo e soprattutto mette di buon umore, ha delle doti veramente straordinarie, è uno stile sì un po' grossolano, però secondo me irresistibile. Quindi ricordate, allora segnatevi, prima o poi me lo sposo, 1998, sabato alle 20.40 sulla 1, questa storia di Robby che fa il cantante in matrimoni, poi Giulia è una cameriera nelle stesse occasioni, lui sta per sposarsi con Linda, lei deve fissare la data delle nozze col fidanzato, un giorno però i due si conoscono e le loro vite non potranno che prendere una piega molto diversa, e ecco questo. E poi c'è Happy Gilmore, trama di un tipo imprevedibile, e la storia di Happy Gilmore molto divertente anche questa, che ha una grande passione per l'hockey, l'hockey su ghiaccio, ed è deciso a diventare un campione in questo sport, e la squadra della scuola però lo rifiuta, e mentre sfoga la propria rabbia Happy scaglia con forza alcuni oggetti lontanissimo. Questa è una scena che chi l'ha visto si ricorda, quel gesto casuale poi lo farà approdare ad un altro sport completamente diverso, che sarà il golf. Spoiler, oggi con Elisa Manca, Michele Serra, Stefano Ferrando e Sara Tognola. E a presto.